Sulla radice di questo incisivo, di questo dente, osserviamo una colorazione verde ed è una reazione ossidativa data dal contatto diretto fra la radice del dente o l'osso con degli elementi metallici, in particolare in questo caso con il rame. Perché il rame? Perché all'interno della sepoltura, in questo specifico caso, sono stati rinvenuti degli elementi di corredo in rame. Il terreno stesso della sepoltura che rivestiva il corpo dell'individuo presentava dei residui di rame, che hanno quindi colorato in qualche modo la superficie dell'osso.
Spesso, per ricostruire il profilo biologico di un individuo di cui si analizzano i resti, sono i dettagli a fare la differenza. Un osso del cranio, uno del bacino o un dente, appunto. E Alice Paladin lo sa bene. Alice è responsabile del laboratorio di antropologia dell'Istituto per lo studio delle mummie dell'Eurac Research, un centro di ricerca applicata a Bolzano. Nato per conservare e studiare Ötzi, la celebre mummia naturale risalente all'età del rame rinvenuta nel 1991 sul ghiacciaio del Similaun, l'istituto è poi cresciuto nel corso degli anni e oggi si dedica allo studio di resti umani, scheletrici o mummificati di diverse origini e diverse epoche. Al momento ospita quelli corrispondenti a circa 500 individui, dal Mesolitico fino al primo Medioevo.
Non è necessariamente presente all'interno delle casse che ci vengono consegnate, ad esempio dalle sovrintendenze, un solo individuo. Ecco perché la ricostruzione dello scheletro e quindi disporre le ossa secondo il corretto ordine anatomico è necessario anche per capire quanti individui fossero presenti all'interno di una sepoltura.
Per spiegare ad amici e conoscenti il lavoro che fa, Alice Paladin deve calibrare le parole, perché si passa dall'entusiasmo totale, che rischia di sfociare nella morbosità alimentata a volte da romanzi e serie TV, al disagio. Spesso chi l'ascolta si impressiona all'idea di toccare delle ossa, o magari, anche a distanza di secoli, teme di infrangere la volontà o di violare la privacy dell'individuo a cui apparteneva quel corpo senza vita. Eppure, studiare i resti umani, ricavare dati utili alla nostra e alle prossime generazioni, mantenendoli il più possibile integri, ha un valore inestimabile. In questo episodio vi spiegherò perché. Questo è Alla ricerca della vita, un podcast del Museo Egizio prodotto da Piano P. Io sono Giulia Alice Fornaro.
Siamo davanti a dei resti osteologici appartenenti ad un individuo datato all'età del bronzo, rinvenuto in un sito del Trentino Alto Adige. È stato quindi necessario disporre le ossa su questo tavolo per ricostruire in qualche modo lo scheletro di questo individuo e quindi comprendere quante ossa, quante parti di elementi osteologici sono ancora presenti. Una volta ricostruito, diciamo, lo scheletro, inizia la fase di ricostruzione del profilo biologico.
I resti umani sono veri e propri archivi biologici. Custodiscono molteplici informazioni di un sistema davvero complesso, poiché contiene il vissuto di un individuo, la somma delle sue abitudini, la sua e anche la nostra vita, insomma. Studiarli ci aiuta a indagare e interrogare il passato, perché fornisca non solo tasselli utili per ricostruire la storia di quella persona. Era un uomo o una donna? Quanti anni aveva? Da dove proveniva? Di che cosa è morta? Ma anche per conoscere meglio il presente su questioni di grande attualità.
Faccio un esempio pratico. Ci stiamo occupando dello studio della malattia degenerativa dell'aterosclerosi su campioni di mummie datate a varie epoche e di diverse provenienze geografiche. Questa malattia è una delle principali cause di morte al mondo ed è da sempre considerata una patologia dei soli tempi moderni, dovuta ad esempio al consumo dei cosiddetti cibi spazzatura o ad una vita troppo sedentaria, che comunque sono tutti aspetti che non giovano alla salute, chiaramente. Però i risultati degli studi genetici condotti sui resti umani antichi hanno dimostrato che la predisposizione genetica gioca un ruolo determinante nella comparsa delle malattie cardiovascolari, che oggi sono sicuramente accelerate da stili di vita inadeguati.
Di questo appunto si occupa la paleopatologia, la disciplina che studia le malattie a partire dai resti umani del passato. Se quanto ha appena detto Alice riguarda già analisi avanzate sul DNA prelevato dalle ossa, dalla sola osservazione di quelle ossa, l'analisi macroscopica in gergo tecnico, è possibile ricavare moltissime informazioni, anche più di quelle che ci aspetteremmo. Torniamo allora davanti al tavolo con i resti dell'età del bronzo.
È fondamentale dedicarsi alla determinazione del sesso, la stima dell'età al momento della morte, si tratta quindi di un'età biologica e non anagrafica, quindi un'età diciamo suggerita dallo sviluppo, dalla crescita dello scheletro stesso. Possiamo anche, attraverso le nostre analisi, calcolare la statura dell'individuo.
I resti disposti sul tavolo di Alice Paladin appartenevano a una donna di circa 20 anni, alta poco meno di 1,5 metri. Lo scheletro è completo solo al 50-60% e non è in buono stato di conservazione. Eppure su entrambi gli omeri si osservano dei rimodellamenti causati da attività fisiche intense che potrebbero essere riconducibili al sollevamento ripetuto di pesi. Non ci avevo mai pensato, ma i muscoli che lavorano più intensamente lasciano delle tracce più evidenti in corrispondenza della loro inserzione sull'osso. E allora provo a immaginare cosa vedrebbe sui miei omeri di oggi un'antropologa fisica come Alice. Probabilmente le tracce del sollevamento di 10 kg di mio figlio di pochi mesi, magari con l'evidenza di un maggiore sforzo a sinistra, visto che nel tenerlo in braccio da quel lato, di solito continuo a sbrigare qualche faccenda di casa con l'altra mano. Ma a proposito di figli e del far di nascere, mi viene in mente che noi donne abbiamo sicuramente una caratteristica ossea che ci distingue dagli uomini. Lo so dalla mia passione per i documentari scientifici e per i polizieschi televisivi. Per distinguere tra lo scheletro di un uomo e quello di una donna, si guarda la forma del bacino. Nella parte anteriore, l'apertura dell'angolo sottopubico tende a essere più larga nelle donne, mostrando un angolo ottuso, per facilitare il passaggio del bambino. Quello che non sapevo, e che Alice mi spiega, è che un'indicazione del sesso si può avere anche osservando il cranio.
Un esempio è quello che viene definito glabella, cioè un punto localizzato fra le due arcate sopraccigliari. Negli individui di sesso maschile, generalmente, questa parte del cranio è molto sporgente, invece nelle donne tende ad essere più piatto, molto più appiattito.
Ora immagino che vi stiate portando le dita alla base della fronte, alla ricerca della glabella. Beh, se non avete avuto un riscontro chiaro, non preoccupatevi. Non è detto che la differenza tra i sessi sia così netta su quell'osso. Stiamo parlando di medie, le caratteristiche variano da individuo a individuo. Per questo, nello studio dei resti umani, è importante prendere in considerazione tutti i caratteri ancora osservabili sulle ossa. Non a caso, oltre all'osservazione a occhio nudo, per l'analisi macroscopica sono necessari alcuni strumenti che Alice ha disposto a fianco dello scheletro in esame.
Per quanto riguarda la misurazione delle ossa, utilizziamo diverse strumentazioni. Una di queste è la tavola osteometrica, che mi permette di misurare la lunghezza massima delle ossa lunghe, ad esempio, per il calcolo della statura. Vengono utilizzati anche dei calibri, per ad esempio la misurazione del diametro della diafisi, quindi della parte lunga, diciamo, dell'osso, oppure del metro a nastro per misurare le circonferenze. Per quanto riguarda l'indagine paleopatologica, sicuramente fondamentale è l'utilizzo di lenti di ingrandimento che permettono di approfondire anche dei dettagli molto piccoli, minimali, delle porosità, ad esempio, oppure dei microscopi.
Una volta finita la valutazione macroscopica, durante la quale Alice ha scattato foto e registrato tutti i dati rilevati su una serie di schede, si passa all'analisi microscopica. Questa implica la preparazione dei campioni osteologici per la datazione al radiocarbonio, per definire l'epoca storica a cui risalgono i reperti, o per l'analisi sul DNA antico, di cui vi parlerò tra poco. Tuttavia, una delle informazioni più curiose e per me inaspettata è quella che riguarda la dieta. Dai valori cosiddetti isotopici di azoto trovati nel collagene, cioè nella matrice organica delle ossa, si può risalire al consumo di proteine animali, carne, latte e derivati, per esempio. I valori di carbonio, invece, sono indicativi di un apporto proteico vegetale o ad esempio del consumo di carboidrati e possono essere dettagliati al punto da ricostruire se i vegetali consumati da un determinato individuo fossero stati coltivati in ambienti miti o più aridi. È proprio vero quello che diceva il filosofo Ludwig Feuerbach: gli esseri umani sono ciò che mangiano. Tutto questo è possibile grazie al campionamento di una minuscola parte di osso e alla disponibilità di strumenti avanzati di cui l'EURAC Research di Bolzano e gli istituti con cui collabora sono dotati.
Questa operazione avviene sotto cappa, in un ambiente appunto protetto. Se l'osso non è frammentato, cerchiamo di selezionare nella maniera meno invasiva possibile un piccolo frammento. Il frammento viene poi pesato e protetto all'interno di un piccolo contenitore per poi essere spedito ai laboratori che si occupano della datazione a radiocarbonio.
È incredibile la ricchezza di informazioni che, come in una sorta di diario biologico, si accumulano nelle ossa durante la nostra esistenza. Mi tornano in mente le parole di Valeria Moretti, la responsabile del laboratorio di scienze applicate del Parco archeologico di Pompei, quando nel secondo episodio raccontava della possibilità di risalire alla provenienza degli individui rinvenuti a Pompei e stabilire se fossero cresciuti lì o altrove. Ora capisco come questo sia possibile. Ma non è finita. Come vi dicevo, in molti casi si può ricavare il DNA antico.
Il campione ideale per l'estrazione del DNA antico è la rocca petrosa. La rocca petrosa è parte dell'osso temporale. Fondamentalmente è l'osso del cranio che è dietro al nostro orecchio. Perché la rocca petrosa presenta una struttura interna molto compatta, una struttura diciamo labirintica, che quindi si è notato grazie alle indagini scientifiche, protegge in qualche modo il DNA.
Per prelevare un campione utile all'analisi del DNA antico, è necessario fare un foro di pochi millimetri nell'osso o in un dente, usando piccoli trapani sotto una cappa aspirante, quella che dà quel costante rumore che sentite in sottofondo. Garantisce una maggiore protezione al reperto e una sicurezza in più per ricercatrici e ricercatori che devono anche indossare una mascherina e una protezione per il volto.
Uno dei nostri obiettivi è cercare di sviluppare o comunque adottare delle tecnologie che permettano dei campionamenti il meno invasivi possibile. Chissà, magari in futuro non sarà più necessario estrarre il DNA da polvere. Staremo a vedere come si svilupperà la scienza.
Essere poco invasivi è un imperativo per chi si occupa di resti umani. Sarebbe più facile, veloce e meno costoso effettuare incisioni più grossolane e prelevare maggiori quantitativi di materiale. Ma proprio perché siamo di fronte a resti umani si minimizzano gli interventi. E il lavoro è teso anche verso la loro conservazione, preservazione e tutela. Anche qui, dunque, come con Paolo Del Vesco e Valeria Moretti nei due episodi precedenti, torna il concetto di cura.
Quando ci approcciamo allo studio dei resti umani, direi quotidianamente, cerchiamo di ricordarci che appunto sono appartenuti a degli individui vissuti nel passato. Quindi l'approccio è quello del massimo rispetto. Il tentativo è quasi quello di prendersi cura di questi resti e quindi adottare tutte le strumentazioni possibili per analizzarli, ma allo stesso tempo rispettarli e quindi tutelarli.
Quasi arrossendo, Alice Paladini mi ha confessato come a lei venga spontaneo chiedere quasi permesso alla persona a cui sono appartenuti i resti ogni volta che comincia a lavorarci sopra. Un permesso che a volte chiede ad alta voce, come le fanno osservare bonariamente colleghe e colleghi. Con una sensibilità simile alla sua, tutti i ricercatori dell'EURAC si sono approcciati alla loro prima mostra temporanea incentrata su due mummie. Il titolo era Mummies, il passato svelato, e si è tenuta nel settembre 2022 proprio dentro i laboratori dell'istituto, in particolare all'interno di quello destinato all'estrazione del collagene.
Quindi di un luogo protetto e destinato allo studio dei resti umani, quindi non veramente all'esposizione dei corpi dei defunti. Questo per innanzitutto tutelare l'individuo stesso, evitare quindi che il visitatore possa avvicinarsi troppo, ma allo stesso tempo diamo la possibilità al visitatore, attraverso la vetrata, diciamo, che separa il laboratorio, di osservare qualche dettaglio dei tessuti che rivestono questo individuo.
Una delle mummie che Alice mi mostra è di un bambino di 2 o 3 anni, rinvenuta in Egitto, acquisita alla fine del XIX secolo e attualmente custodita presso il Museo Civico Archeologico di Bologna.
È priva di testa e piedi e indossa 3 tuniche meravigliose in lino. 2 sono in lino, diciamo, grezzo, e invece la tunica superficiale presenta degli elementi, una tramatura quadrettata, e in lino fine. La seconda tunica ha un elemento decorativo geometrico che si può notare sulla spalla della tunica, che è veramente meraviglioso. Questa mummia è stata restaurata, o meglio i tessuti che rivestono questa mummia è stata restaurata all'interno dei nostri laboratori dalla restauratrice di tessuti antichi Irene Tomedi, la quale si è occupata, fra le molte attività, anche del restauro della Sacra Sindone.
La mummia, lunga poco più di 1 metro, è stata esposta dentro un contenitore creato appositamente per conservarla e trasportarla. Queste metodologie di conservazione consentiranno, con i progressi della scienza e l'evoluzione della tecnologia, di restituire sempre nuove informazioni, preziose e attendibili, alle future generazioni di ricercatrici e ricercatori. Prendete per esempio le analisi genetiche. Quello che si può fare oggi, grazie ad avanzati strumenti informatici, 20 anni fa era pura fantascienza. A partire da un campione di polvere d'osso è possibile isolare il DNA antico di quell'essere umano di migliaia di anni fa da contaminazioni dovute ad altri frammenti di DNA, di batteri ad esempio, o introdotto dagli stessi ricercatori che hanno rinvenuto e manipolato i resti. Una volta isolato, il DNA antico può darci informazioni preziose.
La genetica arriva dove, per esempio, l'archeologia o l'antropologia non possono arrivare.
Lei è Valentina Coia, senior research biologa, che prende in consegna i campioni preparati da Alice Paladin per procedere con le analisi genetiche.
Faccio un esempio banale: le relazioni genetiche parentali fra gli individui spesso magari a livello archeologico possono essere indotte dal fatto che 2 individui sono nella stessa tomba, no? Allora si deduce che potrebbero essere, ma spesso con il DNA noi vediamo che non è così. A volte sono imparentati a livello materno, ma a volte non hanno nessuna parentela biologica e quindi sono lì insieme per motivi diversi, e lì è molto affascinante capire il perché da dati appunto di altro tipo, quindi archeologico, culturale, storico.
Valentina Coia tiene però a precisare qualcosa su cui torneremo anche nel prossimo episodio, quando vi parlerò di ricostruzione dell'identità a partire dai resti umani. Il DNA non è la soluzione a tutto. Non possiamo pensare di ricavare facilmente il colore degli occhi, né tantomeno i lineamenti del viso di un individuo, anche perché non sempre il DNA antico è sufficientemente integro. È il caso della mummia di bambino che costituisce la seconda delle 6 tappe della sala del Museo Egizio alla ricerca della vita, di cui vi ho parlato nel primo episodio. Non essendo possibile ricavare il sesso dal DNA, sono stati i dati archeologici a suggerirlo, perché le iscrizioni geroglifiche portavano il nome maschile di Pascheriknum.
Per lo studio antropologico e paleopatologico delle mummie ci avvaliamo di strumenti di imaging, come ad esempio l'esame diagnostico della TAC, che permette attraverso la scansione raggi X di acquisire in pochi secondi le immagini del corpo esaminato. E per analizzare i dati appunto acquisiti vengono utilizzati dei software analitici che consentono quindi di studiare le immagini acquisite e quindi di condurre poi una sorta di sbendaggio virtuale della mummia. E poi le metodologie applicate per la ricostruzione del profilo biologico e paleopatologico sono molto simili a quelle utilizzate per lo studio macroscopico dei resti umani.
Ed è proprio quello che Alice ha fatto sulle mummie del Museo Egizio.
Grazie alla collaborazione nata qualche anno fa fra il nostro istituto e il Museo Egizio, mi sono occupata dello studio delle TAC, delle mummie esposte nella mostra permanente, e a dire il vero anche di tutti i resti umani che fanno parte della collezione museale. L'obiettivo era quello di ricostruire il profilo biologico, quindi determinare il sesso e stimare l'età alla morte delle mummie analizzate, e ricostruire anche il profilo paleopatologico per risalire ad esempio alla possibile causa di morte. Ma l'obiettivo era anche quello di approfondire le tecniche di imbalsamazione e quindi comprendere come i corpi sono stati preparati dagli imbalsamatori alla vita eterna.
Mi chiedo però se oltre alle tecniche e a tanta scienza, ad Alice capiti mai di immaginare che tipo di persona fosse quella a cui sono appartenute le ossa o i resti che studia.
Certamente questo talvolta capita, anzi sarebbe bello poterli accogliere tutti nel nostro laboratorio e farmi raccontare la storia della loro vita, mi faciliterebbe di molto il lavoro, devo dire. Diciamo che mi approccio ai resti umani con il massimo rispetto e la massima cura, e ricordandomi che non ho solo a che fare con dei beni culturali, ma che sono dei resti appartenuti a degli individui e pertanto devono essere trattati secondo il corretto approccio etico.
E allora qual è stato il momento del suo lavoro più toccante o sconcertante?
Quel momento è capitato proprio mentre stavo studiando le TAC di uno degli individui esposti nella sala della vita del Museo Egizio. E mi riferisco alla prima mummia esposta, che apparteneva ad una bambina di circa 18-22 settimane gestazionali. Ecco, quando mi sono occupata dello studio di quell'individuo, io ero incinta ed ero appena entrata nelle stesse settimane gestazionali. Quella strana coincidenza mi ha spronata a portare a termine il lavoro, perché per me è stato un modo per, diciamo, prendermi cura di quell'individuo che è morto prematuramente.
Oggi Rita, la figlia di Alice Paladin, ha 3 anni e con entusiasmo misto a curiosità racconta ai suoi amichetti che la mamma studia le mummie. Lo fa mettendoci il cuore, aggiungo io, che non sottrae nulla al rigore scientifico, ma è d'obbligo per non perdere mai di vista l'umanità insita nei resti umani, non importa quanto antichi essi siano. Ritroverete questo sguardo amorevole nel prossimo episodio, nel quale vi racconterò di chi ogni giorno lavora per restituire un nome, una dignità e una memoria a resti che per le più svariate ragioni quell'identità l'hanno persa. Che si tratti di vittime della peste del 600, santi, prostitute, soldati o naufraghi dei barconi del nostro Mediterraneo.
Alla ricerca della vita è un podcast del Museo Egizio, scritto e condotto da Giulia Alice Fornaro e prodotto da Piano P. Adattamento e produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Giacomo Vaghi.